I giochi dell'armonia presenta.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Terzo incontro. Azzardi.
Ben ritrovati da Monia Parenti ad un nuovo appuntamento con le catechesi per il tempo di Quaresima proposte da Don Fabio Rosini, al quale do il benvenuto.
Ben trovati.
Lascio subito a te il microfono, Don Fabio, per introdurci in questa terza tappa del nostro cammino quaresimale e ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Questa terza puntata di questa avventura ci porta ad un altro aspetto della nostra vita umana, della nostra antropologia. Ricordiamo che attraverso lo schema delle tre tentazioni di Cristo nel deserto, che è uno schema che soggiace a un po' tutta la mentalità e tutta l'antropologia biblica, noi appunto stiamo prendendo coscienza delle nostre sfide, delle nostre dimensioni, delle loro potenzialità e delle loro miserie. Ecco, noi andiamo a quella tentazione meno comprensibile a prima vista, quella un po' strana, un po' sembra così, un problema per noi non reale. Il diavolo porta Gesù nella città santa, lo pone sul punto più alto del tempio e gli dice: se sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Che razza di problema è mai questo e che razza di proposta? Ecco, noi dobbiamo un po' capire che ci sono degli elementi in questa proposta che sono molto più attraenti di quanto ci possa sembrare, perché noi diciamo, boh, che razza di attrattiva può rappresentare una cosa così pazza, così illogica. Ecco, vediamo un pochino. Da una parte noi dobbiamo capire il contesto di questa tentazione, che è il contesto delle cose sante. Eminentemente qui abbiamo a che fare con un problema di tipo religioso. Il diavolo lo porta nella città santa. E chi l'ha detto che ne vuole stare lontano? E chi l'ha detto che il diavolo non sa lavorare con le cose sante? Da che mondo è mondo? Lui ama storcere le cose sante. La tentazione, la menzogna, ama insidiarsi e insediarsi proprio lì dove ci sta la massima salvezza, lì dove c'è la sorgente del bene, perché se sporchiamo un fiume alla sorgente lo sporchiamo tutto, se tocchiamo le cose nel loro luogo di soluzione abbiamo veramente rovinato le cose. E allora porta Gesù, che viene tentato nella sua umanità che ha assunto per l'incarnazione, nel punto più alto del tempio. Cioè, noi, al di là del cercare quale sia questo luogo, quale sia questo oggetto, il cornicione, quale sia la... Sì, il problema è che questo è il punto più alto del tempio che sta nella città santa. Interessante, non la chiama Gerusalemme, la chiama la città santa, cioè il suo nome religioso, il suo nome che ha una valenza di presenza di Dio, del santo, e va nel posto più santo della città santa e quindi nel punto più notevole. Beh, questa un pochino è la tentazione che ha chi sta nei posti alti della città santa, che oggi è la Chiesa, è la tentazione che possiamo avere noi i preti, che hanno tutti quelli che hanno un'autorità, ma in sé è la tentazione dell'autorità sempre, la tentazione di chi sta un po' al governo. Eppure questa tentazione ce l'ha ogni uomo, anche il più umile dei sottoposti. Vediamola attraverso quella che è la logica che viene portata avanti. Il diavolo lo ha portato lì per fare una cosa. Cosa? Gli dice: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Perché sta scritto che lui dovrà provvedere, dovrà manifestarsi, dovrà fare qualche cosa di strepitoso, di eccezionale. Ecco qua. Alla fin fine, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un tipo di procedura per procurare una reazione, ovvero sia, Gesù dovrebbe fare una cosa, poi vediamo bene che cosa è, perché Dio sia provocato a reagire, sia svegliata la manifestazione straordinaria di Dio. Parliamo quindi di una strategia atta a manifestare Dio. Quello che interessa, sembrerebbe, è il fatto che si veda Dio all'opera. Si veda che questo uomo che è il Messia è veramente l'inviato di Dio, è la manifestazione di Dio che viene forzata. Noi stiamo di fronte a un tipo di strategia atta a raggiungere il risultato più strepitoso, quello di una forma di miracolo, di una forma di spettacolarità, di una forma di manifestazione, sicché tutti quanti vedano l'opera di Dio. Quale sottile tentazione! Il punto sarebbe servire la manifestazione di Dio meglio, creare le condizioni perché avvenga qualcosa di molto buono, avvenga qualcosa di molto utile, molto valido. Noi abbiamo il problema che tanta gente non crede. Allora che dovremmo fare? Noi abbiamo il problema di tanta gente che noi sappiamo benissimo che Dio è salvezza e questa salvezza non la sta usando, non ne sta approfittando. C'è la generosità di Dio che sta lì a porte spalancate. Noi potremmo vedere molto, molto più felici tante persone che ci stanno intorno. Mamma mia, quante volte uno dice ma com'è possibile che ti rovini la vita così, e mentre basterebbe che ti apri un pochino seriamente all'amore di Dio e potresti stare molto meglio, relativizzare tanti problemi che hai e viverli e gestirli molto molto meglio di come li gestisci. Ecco, e allora cosa ci viene? La tentazione, la voglia, il desiderio di fare qualche cosa perché l'altro sia costretto a credere, l'altro sia messo di fronte a Dio per forza. Facciamo qualche cosa per cui, boom, eccolo, è successo, hai visto finalmente, apri gli occhi e così ti ho costretto a credere. Attraverso una costrizione esercitata verso Dio. Tutto a fin di bene, tutto a fin di manifestazione, tutto a fin di gloria, ma attraverso una forzatura. Patentemente, in questa tentazione bisogna passare per un azzardo. Infatti questa trasmissione l'abbiamo chiamato azzardi, le cose in cui noi azzardiamo. Pare che sia coraggioso fare questa cosa qui che viene proposta dal demonio, il quale sta proponendo che cosa? Manifestazione di Dio. Sì, ma come? Per che strada? Che tipo di realtà? Allora, dobbiamo capire come questo è certamente, come abbiamo già detto, una tentazione sempre latente in chi proprio sta nel punto più alto della città santa, quello di risolvere i problemi della manifestazione di Dio, della fede, attraverso qualche cosa che in un certo senso costringa a vedere spettacolarmente l'amore di Dio, il bene, la verità. Ecco, però come? Ripetiamo. Attraverso forzature, attraverso spettacolarizzazioni per l'appunto, che vengano non tanto dal piano di Dio, quanto, ed è qui la parola chiave, da una nostra iniziativa. Ecco, dobbiamo capire come questo un pochino scende nella vita un po' quotidiana, al di là dello stare in cima alla città santa. Allora noi dobbiamo un po' assimilare la ordinarietà di questa tentazione attraverso il focalizzare qual è il punto, cosa viene attaccato in questa tentazione qui. Nella precedente sezione di questa nostra avventura, nelle due trasmissioni sulla prima tentazione e la sua soluzione, fondamentalmente ci siamo rivolti a tutte le soddisfazioni, gli appetiti. Infatti abbiamo dovuto parlare proprio del digiuno come curiosa strada per la soddisfazione. E abbiamo anche consigliato di fare un piccolo esercizio, quello di ricordare, elencare le volte in cui, proprio attraverso una rinuncia, attraverso un digiuno, in verità abbiamo sperimentato la sazietà, la gioia, la pienezza, proprio attraverso una rinuncia. Quella cosa lì che, appunto, ci dà un appagamento diverso, un cibo migliore, qualcosa di più buono da mangiare, che non una soddisfazione presa così, direttamente, senza esitazioni, obbedendo al nostro ventre, obbedendo alle nostre pulsioni. Essere signori delle nostre pulsioni. Allora eravamo nel campo della nostra corporeità, della nostra fisicità e degli appagamenti, il benessere, il comfort e tutte queste trappole qua che ci riducono a dei bimbi immaturi. In questo caso stiamo passando ad un'altra zona essenziale del nostro essere, la zona della nostra progettualità, la zona della nostra intelligenza, la zona del nostro capire le cose e escogitare soluzioni. È la nostra mente, questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto, che è il dono più straordinario. Gli appetiti ce l'hanno pure gli animali, ma l'intelletto è propriamente umano. Questi nostri pensieri, questi nostri sentimenti, all'interno dei quali Dio entra in contatto con noi, facendoci capire cose, dandoci di amarlo, dandoci di percepire il suo amore, il nostro intelletto, il nostro cervello, la nostra testolina, che però ha un problema. Tende ad assolutizzarsi, tende a prendersi troppo sul serio, tende a dimenticare di essere solo, innanzitutto, una parte del nostro essere. Secondo, una cosa più piccola del piano di Dio. Allora, vediamo un po' di capire. Qui è un'altra sorgente di sofferenza. Quando la nostra testa fa uno schema, allora, in primo luogo noi sappiamo soffrire per mezzo dei nostri schemi. Che ci succede? Che noi, per capire le cose, per organizzarci, per sopravvivere, per stare nella realtà senza il disagio dell'insicurezza, dobbiamo schematizzare. Gli schemi possono essere molto molto buoni, possono essere utili, servono, ma non sono un assoluto. Noi invece finiamo per dare valore di verità ai nostri ragionamenti. In sé tanto semplice. Cos'è la superbia? La superbia è quando uno fa questa equazione: quello che penso uguale la verità. E no, quello che pensi è solamente quello che pensi. Ha tracce di verità, ma ha tanta fragilità in se stesso, perché per l'appunto c'è questa limitatezza del nostro cervello. Bello il cervello, ma non è tutto. Allora, come funziona? Funziona che uno inizia a farsi un'idea delle cose, farsi uno schema delle cose e iniziare a valutare la realtà sulla base di quello schema, sicché lo schema, l'idea, diventa più vera della realtà. Io ho un'idea di come debba essere il matrimonio e sulla base di questa idea valuto il matrimonio. Anziché riadattare la mia idea sulla base della realtà e adeguarmi al reale, io inizio a contestare il reale perché non è il matrimonio come io me lo aspettavo. Oh. Di fatto questa trasmissione non solamente azzardi la potevamo chiamare anche aspettative. Io mi faccio uno schema, io mi aspetto le cose. Ecco, le aspettative normalmente vengono sempre deluse, diventano pretese e diventano gabbie di infelicità. Per cui uno sta nelle cose, le cose non avvengono come io le ho ipotizzate, perché mai niente avverrà come io lo ipotizzo. Non ci sarà mai un singolo fatto che avviene esattamente come io l'ho pensato. Nella mia povera capacità di ricezione dei dati, la scienza ci dice che non sappiamo nemmeno misurare un oggetto con sicurezza, perché ogni misurazione ci darà un valore diverso, perché appunto dalla tronfia affermazione della assolutizzazione della razionalità fatta dal positivismo alla fine dell'Ottocento, dove pensavamo che noi potevamo capire tutto, risolvere tutto, organizzare tutto, abbiamo scoperto poi con la fisica dei primi del Novecento, con tutte le relativizzazioni da Einstein in poi, che invece anche una semplice misurazione, come abbiamo appena detto, non è mai certa, che le cose sono sempre molto molto da ripensare secondo i contesti, secondo i piani di lettura. Noi abbiamo tanta povertà ed è impossibile percepire pienamente tutte le dimensioni del reale. I nostri sensi sono così limitati. Noi abbiamo una vista così debole, un udito così debole. Gli animali ci battono 8-0 su ogni punto dei sensi, hanno un fiuto che noi ce lo sogniamo. Noi abbiamo così un palato mediamente raffinato, ma non molto di più. Sul tatto siamo così fragili. Insomma, i nostri organi ricettivi sono un po' fallati, sono di seconda mano, gli animali se ne sono presi di migliori. Noi invece assolutizziamo le nostre percezioni e assolutizziamo quello che costruiamo sulle nostre percezioni. E quindi cosa pensiamo? Questa giornata mi dovrebbe succedere questo, questo e quest'altro ancora. E non succede mai. E non succede mai. Mai una giornata va come l'avevi pensata. Mai un'impresa gira esattamente come te l'aspettavi. Tante volte peggio, alcune volte grazie a Dio meglio. Ma il punto è che non è mai coincidente col nostro pensiero. Abbiamo citato un po' la filosofia e il pensiero umano recente. Noi veniamo da un secolo che dovrebbe aver relativizzato l'intelligenza umana, perché abbiamo ipotizzato dei piani sociali, politici, delle ideologie che ci hanno massacrato. Abbiamo costretto l'umanità a buttarsi dal pinnacolo del tempio più volte per ottenere un mondo migliore. Abbiamo selezionato, sterminato, mosso popolazioni secondo piani quinquennali, secondo piani trentennali. Ma come si fa a fare un piano trentennale? Che ne sappiamo noi di quello che succede fra 2 giorni? E facciamo piani, 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 progetti, progetti, anche nella Chiesa, progetti, progetti, progetti. Non se n'è mai realizzato uno. Non un singolo progetto, che sia politico, che sia pastorale, che sia sociale, si è mai realizzato esattamente come noi lo abbiamo pensato. Perché le nostre iniziative sono sempre e comunque relative. Il nostro cervello, la nostra intelligenza è limitata, è bella da morire, ma ha una funzione non assoluta. C'è tanto nella creatività umana, ma questa creatività umana, se andiamo ben a vedere, è rielaborazione e accettazione della verità. L'opera d'arte, quella vera, è una fedeltà profonda alla verità, manifesta la verità in una forma bella. Invece noi diventiamo freddi, amari, arrabbiati, infelici quando assolutizziamo come debbano andare le cose. Allora uno, per esempio, ha un'idea di se stesso. Ho un'idea di come io debbo essere e non sono mai come io voglio essere. Ho un'idea dell'altro e io mi aspetto che l'altro sia così e cos'ha e l'altro non è mai come io me lo aspetto. Ho un'idea di un collega, di un figlio, di un amico, di un fratello, di una situazione e le cose sono sempre diverse e io divento schiavo di quella gabbia che è il mio schema e quindi sono infelice. Noi non soffriamo per come le cose sono, ma perché ce le aspettiamo diverse. Noi soffriamo molte volte non perché la realtà sia brutta in sé, ma perché non è secondo la nostra aspettativa. Ecco, che cosa succede in questa tentazione? Che il Signore Gesù nella sua carne viene tentato di obbedire ad un suo prendere il volante in mano e costringere Dio a fare qualcosa. Le cose devono succedere esattamente come io me le aspetto. Io ho escogitato qualcosa. Questo qualcosa, non me ne rendo conto, ma è un azzardo. Questo qualcosa mi mette nella posizione sbagliata davanti a Dio. Dio deve obbedire a me. Dio deve andare secondo il mio ritmo, secondo il mio passo. Io ho un passo, un ritmo, io voglio che la vita abbia questo andazzo, questa ritmica. E invece no. Perché? Perché io nemmeno ho una vera soluzione per me stesso. A ben vedere, ci sono tante volte che uno ha fatto un macello per conto proprio, ha distrutto la propria vita e continua a escogitare piani per uscire. Ci sono le persone, per esempio, che cascano continuamente nei debiti perché continuano a escogitare soluzioni su soluzioni su soluzioni. Tante volte noi odiamo i problemi e amiamo le nostre soluzioni. Bisognerebbe fare il contrario: accogliere i problemi, lasciare che i problemi ci leggano un po' e stare un po' distanti, al passo, un po' più cauti con le nostre soluzioni. Questa tentazione enuclea, ci fa vedere, ci manifesta questo rischio che abbiamo di non vivere nella realtà, ma vivere nella nostra testa. È come se esistessero due creatori al mondo: Dio che crea il reale e io con la mia testa che creo la mia ipotesi. E io amo più la mia ipotesi di quello che mi succede. Finisce che noi siamo in dissidio con la realtà intorno a noi perché abbiamo un'idea del nostro contesto. Noi dovremmo contestare l'idea. Intrinsecamente cosa vuol fare questa tentazione? Vuole appunto escogitare qualche cosa che costringa Dio a manifestarsi. Vuole dare un ruolo, una dignità assoluta al nostro ragionamento. Ecco, quale esercizio vale la pena di fare per accogliere, farsi un po' smascherare da questa tentazione? Ecco, il consiglio che vorrei dare è questo: di fare un po' l'elenco delle proprie cantonate nella vita, l'elenco delle volte che abbiamo visto che c'eravamo sbagliati, quante volte siamo stati straconvinti che una cosa era quella giusta e non lo era. È un elenco doloroso questo qui, è anche l'elenco delle nostre delusioni, che in realtà hanno prima le nostre illusioni. L'elenco dei nostri sbagli di calcolo, quante volte è importante tenerne conto, perché per fare un'operazione, una volta che ci siamo fatti un bel elenco di cantonate, di errori, di pali presi in pieno per progetti malfatti, cercare le costanti dei nostri errori, cercare le trappole della nostra mente, cercare dov'è che noi siamo tendenzialmente portati a darci un po' troppo credito. C'è un aspetto o un altro, c'è chi sta più sul narcisistico, c'è chi sta più sull'autocolpevolizzante, c'è chi sta più sul risolutivo con un colpo di spugna, c'è chi pensa delle cose. Le nostre soluzioni sono sempre abbastanza uguali, noi cerchiamo sempre più o meno le stesse soluzioni e in realtà nelle nostre soluzioni si insidiano i nostri inganni più pericolosi. Bisogna vedere i limiti dei nostri progetti, bisogna saper passare al progetto di Dio.
Termina qui il terzo appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, proposte in questo tempo di Quaresima, proposte ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e alle 21, e disponibili on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105 nelle sezioni I giochi dell'armonia e Orizzonti meditazione. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Terzo incontro. Azzardi. Realizzazione di Monia Parente.